Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Entriamo però ora nel vivo del programma e, come preannunciato, andiamo nel Caucaso, perché sembra non esserci fine all'annosa questione del Nagorno-Karabakh. Infatti, nonostante il 10 ottobre il governo armeno e quello azero avessero firmato un cessate il fuoco, questo non è durato a lungo. Noi abbiamo parlato insieme al nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato, e gli abbiamo chiesto innanzitutto di fare il punto della situazione in merito a questa faccenda.
Buongiorno Australia. Il Nagorno-Karabakh è purtroppo una terra sempre più insanguinata, la guerra va avanti, non si riesce assolutamente a fermarla. Il presidente Azero Aliyev ha comunicato che altri 13 villaggi sono stati conquistati. Dal punto di vista militare, l'Azerbaigian sta avanzando verso sud lungo il confine con l'Iran, avrebbe riconquistato Gadrut, Fizuli e Zebrail, che sono delle roccaforti importanti in Nagorno-Karabakh. Cosa sta tentando di fare l'Azerbaigian? Sta tentando di avvicinarsi sempre più al Nakhichevan, che è un'enclave che si trova alle spalle dell'Armenia. Quindi dal punto di vista militare la guerra va avanti, nonostante il 18 ottobre sia stata nuovamente concordata una tregua che nessuno assolutamente rispetta. L'Armenia dal canto suo ha comunicato di avere avuto fino adesso 729 morti fra i militari, questi sono militari non solo armeni ma anche armeni del Nagorno-Karabakh. Gli azeri invece non comunicano le loro perdite. Cosa sta succedendo? Che gli azeri utilizzano soprattutto i droni, che sono la nuova arma utilizzata tantissimo da Baku, utilizzano le artiglierie e soprattutto i missili. Purtroppo lo scambio di missili tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaigian è continuo e domenica 18 sono stati colpiti anche degli insediamenti civili e l'Azerbaigian ha comunicato di avere avuto 13 morti fra i civili. L'Armenia dal canto suo dice: non è vero che noi stiamo tentando di bombardare l'oleodotto che unisce Baku, la capitale dell'Azerbaigian, con Novorossiysk è il porto russo, e questo è un oleodotto che trasporta il petrolio del Caspio in Russia e da qui a Novorossiysk sul Mar Nero e verso l'Occidente. Lo scambio di accuse è continuo fra le due parti, ufficialmente tutti vogliono mettersi d'accordo, in realtà ci si combatte. Si combatte in tutti i modi, sia nei modi leciti, ossia militari lungo la linea del fronte, ma anche purtroppo vengono colpiti anche obiettivi civili.
Fin qui dunque il resoconto del nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, con la cronaca dei fatti, degli scontri in corso tra le forze armate di Armenia e Azerbaigian. Nonostante i due paesi interessati non siano ovviamente delle superpotenze mondiali, questo conflitto rischia comunque di provocare degli effetti seri sulla stabilità della regione, con conseguenze tangibili sul piano internazionale. Questo soprattutto alla luce della posizione geostrategica del Caucaso, regione che separa Turchia e Russia, da dove, faceva riferimento anche Giuseppe D'Amato, il petrolio e il gas naturale, di cui è ricchissimo il Mar Caspio, vengono poi trasportati verso il Mediterraneo e quindi da lì verso l'Europa. Ebbene, noi abbiamo chiesto sempre a Giuseppe D'Amato di spiegarci quali siano state finora le posizioni assunte dalla comunità internazionale proprio in merito a questo conflitto.
La comunità internazionale è scossa per quanto sta avvenendo, anche perché questa è una guerra quasi senza regole, perché i civili vengono colpiti sia da una parte che dall'altra. Il ministro degli esteri Lavrov, che ha tentato di mediare una tregua fra le due parti, ha cercato in tutte le maniere di far capire sia agli armeni che agli azeri che è venuto il momento di finirla con questo modo di combattere. combattere, e la Russia spera sempre più in una tregua. Sono stati concordati anche documenti per un cessate il fuoco umanitario, in maniera tale da poter andare a raccogliere i corpi sul fronte dei caduti e riuscire in una qualche maniera a cercare di trovare una qualche soluzione a questa crisi. Purtroppo però le parti sembrano non assolutamente intenzionate a fermarsi, nonostante il presidente Azero Aliyev e il premier Pashinyan abbiano dichiarato ufficialmente di essere pronti a recarsi al Cremlino da Putin e tentare direttamente di mettersi d'accordo, di terminare questo scontro iniziato il 27 settembre. Gli azeri vorrebbero che anche la Turchia entrasse a far parte del gruppo di paesi che sta mediando tra Baku e Yerevan, però gli armeni non lo vogliono, anche perché sostengono che la Turchia è un paese belligerante e non mediatore. Molta della tecnologia in mano agli azeri, che sono turcofoni musulmani, arriva proprio dalla Turchia. Sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti chiedono ai due paesi di fermarsi. L'Italia ha interessi molto importanti nella zona, soprattutto perché gli armeni sono legati alla cultura italiana, all'Italia storicamente. Non dimentichiamo l'importanza della Chiesa armena in Italia, e nello stesso tempo i rapporti culturali e per esempio l'alfabeto armeno fu inventato a Venezia nel XVI secolo. E ha interessi l'Italia anche con l'Azerbaigian, soprattutto interessi economici, e non dimentichiamoci che il TAP, il gasdotto che parte dal Mar Caspio e arriva fino in Italia, è proprio un progetto in cui il nostro paese è protagonista, e quindi ci sono anche forti interessi economici in ballo.
Non c'è solo il conflitto tra Armenia e Azerbaigian a tener banco, ma anche la situazione in Bielorussia continua ad essere piuttosto infiammata. Sono passate oltre 10 settimane dalle elezioni che hanno messo il potere di nuovo nelle mani del presidente Alexander Lukashenko, e le proteste non sembrano arrestarsi. Noi abbiamo chiesto a Giuseppe D'Amato di spiegarci nei dettagli qual è lo stato attuale delle cose in Bielorussia.
In Bielorussia purtroppo le proteste vanno avanti senza ottenere fino adesso quello che tutti ci potremmo immaginare. Anche in questo weekend sono uscite per strada decine di migliaia di persone in maniera pacifica, e hanno manifestato contro il regime di Lukashenko. 280 persone sono state arrestate, secondo quanto ha comunicato il Ministero degli Interni bielorusso. Lukashenko nei giorni scorsi ha incontrato in carcere i politici appartenenti all'opposizione che erano stati rinchiusi prima delle elezioni presidenziali di agosto. C'è stata una discussione davanti alle telecamere, e proprio lunedì sono stati liberati alcuni di loro. È una maniera un po' strana di discutere con l'opposizione. Svetlana Tikhanovskaya, la candidata delle opposizioni, costretta a lasciare il paese, ha parlato nei giorni scorsi con il marito Sergei, che è detenuto in carcere, e ha continuato a tessere le sue relazioni con i leader occidentali. Prima ha parlato con la cancelliera Merkel, poi con il presidente Macron, dopodiché l'Unione Europea ha definito una lista nera di persone di bielorussi che sono stati sanzionati. Fra questi appunto il presidente Lukashenko e anche quelle persone che hanno permesso le elezioni irregolari, quindi questa situazione. Lunedì 19 ottobre invece c'è stato un meeting del potere, alcune migliaia di persone sono state portate soprattutto da fuori Minsk per cercare di dimostrare che Lukashenko comunque ha un sostegno nel paese e non rimane al potere soltanto grazie al suo controllo del Ministero degli Interni, della Difesa e del KGB, ossia dei servizi segreti. Contemporaneamente a Minsk si è anche tenuta una marcia di pensionati, la marcia della saggezza, anche questa in funzione anti-Lukashenko.
Come preannunciato, andiamo dunque ad occuparci delle relazioni tra Russia e Italia in un momento storico pieno di tensioni causate dall'instabilità nel Caucaso, ma anche in Bielorussia.
Infatti si è tenuto qualche giorno fa a Mosca un incontro tra il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio e la sua controparte russa Sergei Lavrov, durante il quale si è parlato di cooperazione, ma anche del caso Navalny. Ebbene, abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, di raccontarci tutti i dettagli di questo vertice.
Mercoledì 14 si è tenuto il vertice fra i ministri degli esteri italiano e russo. Di Maio ha partecipato primo al forum interstatale italo-russo, un organismo che controlla le relazioni bilaterali dal punto di vista economico, e l'Italia ha dichiarato di essere estremamente interessata alle nuove possibilità che la Russia sta offrendo per investimenti appunto in Russia. Importanti saranno gli investimenti che farà soprattutto la compagnia Barilla, però la maggior parte del tempo Di Maio ha dedicato a confrontarsi con Lavrov, con il ministro degli esteri, sulle questioni internazionali, anche perché la visita di Di Maio è avvenuta poche ore dopo che l'Unione Europea aveva definito sanzioni contro la Russia per il caso Navalny. Quindi si è trovato in una situazione abbastanza difficile il nostro ministro degli esteri e ha ribadito la posizione italiana, ossia ha riconosciuto che nei rapporti europeo-russi vi sono dei problemi, ma l'Italia rimane per il dialogo e il canale con Mosca resta aperto, e Mosca da questo punto di vista si è dimostrata assai contenta per questa posizione. I rapporti fra l'Italia e la Russia rimangono regolari dal punto di vista diplomatico e politico, anche perché sono importanti per definire alcune questioni internazionali, soprattutto la questione libica. Sia l'Italia che la Russia sono a favore della stabilizzazione della situazione nel paese africano. Di Maio e Lavrov hanno ribadito che in Bielorussia assolutamente non vi deve essere una competizione fra Russia e Occidente, ma anzi bisogna operare affinché siano i bielorussi a scegliere il proprio futuro. Purtroppo dal punto di vista dell'interscambio, l'interscambio bilaterale fra l'Italia e la Russia risente della situazione generale, della crisi economica provocata dal Covid, ma la speranza è che comunque in un prossimo futuro ci si possa riprendere al più presto.
Questo dunque è un altro estratto del resoconto del nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, con il quale abbiamo parlato dunque di questo vertice avvenuto al Cremlino tra il ministro degli esteri Di Maio e la sua controparte russa Sergei Lavrov, ma con il quale nella prima ora di trasmissione avevamo anche parlato delle tensioni tuttora in corso e degli scontri tra l'esercito armeno e quello azero per il controllo della regione autonoma del Nagorno-Karabakh e di tutto ciò che prosegue in Bielorussia in termini di proteste popolari contro la rielezione del presidente Lukashenko. La versione integrale dell'intervento di Giuseppe D'Amato sarà disponibile al termine del programma sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.